Lezio, come scritto sul foglio, è Luca 1, 46, 55. Testo stra-provocatoriamente scelto, che dice così. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Non lo so se servono tante parole dopo la discussione fatta fin qui, credo che non ne servano molte, o no? Non vedo reazioni negli occhietti. Non lo so, mi sembrava che così, cioè voglio dire, il movimento spirituale per cui io ho proposto questa lezione è strettamente legato appunto alla domanda, no, che io ponevo all'inizio, cioè nel mio modo di riflettere, cioè qual è la città, no, da costruire, qual è l'opera. Qui pare che l'opera è un'opera tutto al contrario, no? I superbi dispersi, i potenti rovesciati, gli umili innalzati, gli affamati ricolmati di beni, i ricchi a mani vuote. Cioè apparentemente quello che si riferisce a cose concrete è tutto rigirato. E poi anche qui ci sarebbero due o tre sottolineature interessanti, magari le facciamo dopo, ma tutto ciò che riguarda il reale in cui i potenti comandano, gli affamati hanno fame, i ricchi hanno tante cose, eccetera, è tutto rovesciato. E tutto questo però è fondato su una interiorità di cui due volte, una all'inizio e una alla fine, si richiama la misericordia, no? Dio è colui, è il grande misericordioso, no? E l'interiorità di Dio, cioè la Trinità, è il luogo della sua enorme misericordia. L'effetto surreale è che tutto è rovesciato e torna al posto giusto, no? Quello che noi diremmo il posto giusto, no? I superbi passati, gli umili innalzati, cioè verso un mondo che non è felice a priori, ma che è destinato a essere felice, in cui la felicità non è un diritto acquisito, no, ma una patria trovata. Ma è molto chiaro, qui non c'è proprio possibilità di interpretazione diversa, che questo canto in bocca di Maria è un... che Maria fa il portavoce, no? Cioè che non è l'opera di Maria abbassare i superbi, innalzare gli umili, eccetera, no? E di ciò che si dice di Maria, l'unica caratteristica di Maria in questo testo è perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Ciò che si dice di Maria è la... vorrei non usare parole troppo trite, ma è la... diremmo con le parole di prima il suo essere stato transito per le grandi opere che Dio ha compiuto, no? Il suo essere stato luogo di passaggio, no? Forse insieme a questa nostra fatica culturale di essere una generazione che si percepisce come transito, c'è anche un carisma spirituale, no? Un dono che ci è fatto per il bene di tutti, no? Forse siamo una generazione che più facilmente di altre può capire che cosa significa essere un luogo di transito per le grandi opere di Dio. Forse. E mi pare che è carino anche rispetto alla discussione fatta adesso, no? Ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Non dice se lei si sente contenta o no, cioè non so come dire, no? Ma sono le generazioni che la chiamano beata, no? viene ancora una volta da altri il riconoscimento della sua condizione, perché l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose. Questo come tema generale. Ci sono alcuni versetti che a me colpiscono particolarmente, che così vorrei condividere con voi. Il primo è questo: ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, che ce l'abbiamo nell'orecchio, l'abbiamo sentito tante volte, dunque rischiamo di non sentire la stranezza di questa espressione. Per un occidentale del 1900, del XX secolo, parlare di pensieri del cuore è tosta, eh? Cioè, nel senso che certo non connettiamo i pensieri al cuore, no? Disperso superbi nei pensieri dei loro cervelli, ci suona malissimo. Ha disperso i superbi nei sentimenti del loro cuore, ci suonerebbe meglio. Però non c'è scritto così, ahimè. C'è scritto ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Chi lo sa se i pensieri del mio cuore sono superbi? Quali sono i pensieri del mio cuore? Ed è buffa anche la punizione, no? Le altre si capiscono tutte, no? Ha rovesciato i potenti dai troni, cioè quelli che stanno sui troni vengono buttati giù. Ha innalzato gli umili in genere sono in basso, vengono innalzati, cioè tutte le azioni hanno una corrispondenza, no? Ma perché si disperdono i superbi? Cosa vuol dire disperdere i superbi? Io devo dire personalmente che per quanto mi riguarda, ma anche con un'attenzione come prima un po' a una questione generazionale, insomma, di questo tempo, mi pare che questo versetto molto si misura per noi, no? Che forse non siamo potenti, non abbiamo troni, non siamo nemmeno troppo ricchi, ma nemmeno tanto affamati, né così umili da essere innalzati, no? Forse nelle altre categorie ci ritroviamo un po' a fatica, ma come dire, che in questo mito mi richiama la discussione di prima, potrei dirlo anche con altre parole, ma così evito una spiegazione lunga, no? In questo tentativo di unificazione intorno a una felicità possibile, no? Forse rischiamo di essere dispersi. In questo nostro tentativo di tenerci tutti insieme, no? Di mettere tutti i pezzi con la forza del pensiero del nostro cuore, che questa espressione è proprio pesantissima. Siamo riusciti a far pensare i nostri cuori, a forza di fare. E che questo viene disperso, no? Che è tutto il contrario delle immagini organizzate di Dio, no? L'opera di Dio nei confronti dei superbi è la dispersione. Boh, cioè, affido questo versetto, ma, non so, per me è molto plastico questo versetto, cioè lo vedo proprio, no? Mi pare. Domanda durissima, nel senso che esegeticamente non lo so, dovrei controllare il testo greco. A botta calda, quindi come intuizione sul testo così, quindi senza aver controllato il greco, mi pare che sono, come dire, utili entrambe le interpretazioni possibili, come spesso accade alla scrittura, no? Tu pensa che disastro, cioè io penso per me che disastro sarebbe se il mio essere si disperdesse dentro i pensieri del mio cuore. Non mi ritrovo mai più. Nel senso che, come dire, la confusione avanza sotto il sole, no? E dunque uno si ritrova esploso nella quantità di pensieri che stanno pure nel posto sbagliato, cioè che invece di stare nel cervello stanno nel cuore, quindi disperso in una molteplicità che sta anche al posto sbagliato. Disperso i superbi nei pensieri del loro. Oppure l'altra lettura, no, che è analoga come vocazione, no? Che tutti questi ragionamenti finiscono per essere dispersi, no? Cioè che tutta la fatica di far stare un cuore dentro a una ricchezza, no? Io faccio un intellettuale di professione, per me un pensiero è una risorsa, no? Io vivo dei miei pensieri, no? E allora un cuore misericordioso, un cuore misero è il contrario di un cuore pieno di pensieri, nella mia testa almeno, no? Cioè è un cuore senza risorse, no? Senza risorse proprie. Questa è la prima sottolineatura. La seconda sottolineatura E negli ultimi due versetti, questo tema che io trovo sempre, non solo io, la scrittura centrale ovviamente, molto grosso, e che per me personalmente sembra molto potente dentro di me, che ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri. Spessissimo nella scrittura la misericordia è associata a questi due termini, al ricordo, alla memoria e alla promessa. Cioè una cosa dietro e una cosa davanti. La misericordia è una specie di arco su due piloni. Da una parte sulla memoria di ciò che è già accaduto, di ciò che è stato detto, cioè di cui c'è stata data garanzia, no? Dall'altra, l'altro pilone è la promessa, no? L'attesa di un compimento che non c'è ancora, no? La misericordia è sempre stesa su queste due fondamenta, no? Molto, non sempre, ma molto spesso nella scrittura è connessa a questi due concetti, no? Quando pensiamo un po' su questa cosa mi viene in mente che, così, no? Che per usare i nostri termini, non quelli della scrittura, no? Forse la misericordia è proprio questo ponte tra la memoria interna, no? La memoria del mio sogno, la fedeltà al mio desiderio, no? La continua esperienza di richiamare in vita le parti di me, no? La memoria delle parti di me, da una parte, e la promessa di una realtà che in qualche modo mi accolga e ci accolga tutti più, in modo più conforme alle nostre memorie, no?